Buongiorno a tutti quanti, dicevo è bello poter ritrovarsi insieme la domenica perché è un momento che Dio aveva immaginato per ognuno di noi e naturalmente almeno un momento, non è la domenica in quanto la domenica, ma in quanto in generale un giorno in cui i suoi figli si incontrano possibilmente dal vivo e vivono questa consapevolezza più grande, il giorno del riposo, una consapevolezza più grande di quello che realmente è questo progetto che ci ha interessato tutti quanti e ci ha portato a questa bellissima esperienza che ancora non è così evidente di quanto vale. Perché? Perché siamo completamente tante volte frastornati dal sistema in cui ci troviamo, da tutti i valori strani che ci vengono messi davanti, da tutti gli obiettivi, per cui comprendere come Gesù è venuto e ha cambiato realmente il nostro destino, tante volte diventa una cosa secondaria. Ma ancora questa mattina sento molto fortemente di insistere su questa figura un po' che è stata così potente nella sua manifestazione da determinare un avanti Cristo e un dopo Cristo, cioè ha rotto la storia dei tempi in prima e dopo. E perché? Perché sicuramente Gesù non è stato uno dei profeti, come tanti pensano, uno degli inviati, tipo Maometto o altri, ma ha avuto questo ruolo fondamentale di sottolineare il progetto di un Dio sconosciuto, ma che si è rivelato e che, come sappiamo, ha cominciato a rivelarsi prima attraverso il popolo di Israele, come un popolo particolare. Il popolo di Israele nell'arco della storia, oltre alla rivelazione di Dio, è rimasto un popolo speciale, un popolo particolare, un popolo, diciamo, perseguitato da un certo punto di vista, ma all'avanguardia dall'altro punto di vista. Infatti dal punto di vista tecnologico, economico, eccetera, eccetera, soprattutto da quando si sono costituiti come nazione, hanno veramente fatto dei passi da gigante, nel senso che Dio, anche se ancora non lo hanno riconosciuto nella espressione di Cristo, ha avuto sempre, come tra virgolette, un occhio di riguardo. È stato il popolo che gli ha permesso poi di entrare nella storia e attraverso questo popolo di raggiungere noi gentili e di raggiungere veramente tutti i confini della terra. Ed oggi il cristianesimo realmente si è diffuso a tutto il mondo e il cristianesimo è una delle religioni più perseguitate, stranamente, pur se ha avuto questa grande diffusione, perché questo naturalmente ci fa comprendere come chi non vuole mettersi dalla parte della rivelazione, della luce, chi non umilmente chiede a Dio, non ha una rivelazione di questa meravigliosa realtà. E quindi Gesù Cristo in realtà è stato il Salvatore, è stato veramente il Redentore, è stato colui che ha preso il posto tuo, mio, sulla croce, ma questa mattina lo vogliamo un attimo descrivere come un grande rivoluzionario. Ecco, noi tante volte siamo appassionati dalle persone, soprattutto se fanno una rivoluzione di amore, non una rivoluzione di violenza, anche se pure quelle sono state presenti nella storia, una rivoluzione di dominio, di controllo, ma questa mattina vogliamo inquadrare un attimo quella potente rivoluzione che la presenza di Cristo può determinare nella vita degli uomini, nella società. E vogliamo leggere un versetto semplicemente per prendere spunto. Ce ne sono tantissimi che vedono Gesù come in qualche modo, pur non andando in contrasto evidente con il suo tempo, dare dei messaggi che sconvolgono, che scandalizzano soprattutto le persone religiose, soprattutto quelli che sono molto presi dall'apparenza, soprattutto quelli che, come nel popolo ebraico, erano molto legati alla legge, ma non avevano capito lo spirito della legge, cioè si erano attaccati solamente alle forme esteriori, cercavano di essere osservanti al mille per mille, ma non riuscivano a comprendere che il termine della legge, il fine della legge era proprio Cristo. Quindi in qualche modo tutta la mappa geografica meravigliosa che Dio gli aveva dato attraverso i vari profeti, attraverso la parola, la Torah, cioè in qualche modo convergevano in una maniera chiara su Cristo, ma purtroppo l'idea che ognuno di noi si fa di come dovrebbe essere Dio, di quello che dovrebbe fare o non fare, ha impedito al popolo ebraico di riconoscere in Gesù quel Messia di cui c'erano centinaia di promesse, di cui c'erano veramente delle descrizioni così precise. Come dice, ma come è così precisa? È una fotografia precisa di quello che Gesù era stato, ma quando uno non vuole vedere, non vede. Non so se capita anche a voi. Tante volte siamo così tendenti a non volere vedere le cose che, per quanto sono così apparenti dinanzi a noi, le neghiamo. E così è successo per il popolo di Israele. E Gesù, nella sua missione, abbiamo sottolineato parecchie volte, non era venuto solamente per fare filosofia, non era venuto per fare dissertazioni, non era venuto per diventare uno youtuber o un grande punto di riferimento su qualche social network, era venuto con una missione speciale che era quella di mettere in crisi la giustizia umana, di mettere in crisi la logica che fino a quel momento ancora non si era aperta a questo progetto. Quindi era un uomo scomodo, era un uomo che creava tensioni, conflitti, seppure animato dalla pace, seppur animato dall'amore. La luce, quando viene, sapete tutti quanti, fa una differenza e mette in evidenza tutte quelle parti di noi che sono al buio e che tante volte non vogliamo scoprire. Ecco perché chi non aveva nulla da perdere, chi non aveva nulla, diciamo, da nascondere, si trovava attirato fortemente da quest'uomo. Chi invece ovviamente aveva il carbone bagnato, chi realmente non voleva mettersi in discussione, chi realmente voleva farsi i fatti suoi e non era interessato a Dio, ma casomai ad avere un'immagine di Dio come conveniva, ecco, come oggi ognuno si crea un'immagine di Dio che gli conviene, gli piace e segue questo suo modo di culto, questo suo culto, però non ha importanza se poi c'è Dio o no dietro, però io ho il mio bel culto, il mio bel altarino, le mie belle preghiere, le mie belle forme, però poi non mi interessa se c'è Dio, no. Se c'è un interesse reale, noi arriveremo a una rivelazione di Dio. E guardate il modo di porsi, credo che sia in Matteo, lo possiamo leggere, al capitolo 10, verso 34. Mentre al 33 aveva già espresso qualche cosa di molto forte, 32 dice: chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli, ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Dopo aver espresso questa dimensione molto forte, che è un'evidente affermazione dell'importanza di riconoscerlo davanti agli uomini, quindi non semplicemente un culto personale, ma un riconoscimento, una testimonianza esterna, un non vergognarsi di lui, e allora lì ovviamente subentra quel progetto meraviglioso che attraverso Gesù ci avrebbe fatto partecipi della natura divina. Ma nel momento in cui ci sarebbe stato un rinnegarlo, e non un rinnegamento momentaneo come è stato quello di Pietro o come può essere quello della nostra vita, che ogni tanto, dopo avere magari un momento iniziato un percorso, abbiamo questa tendenza poi a tirarci un po' indietro, a essere ripresi dall'incredulità. Magari c'è qualcuno che ci condiziona, madre, suocera, amici, che ci condizionano e ci fanno quasi non pensare come è importante il progetto. E qui Gesù, dopo aver detto e sottolineato questa importanza fondamentale del non rinnegarlo, perché questo avrebbe comportato chiaramente una esclusione dal progetto di Dio, ripeto, non un rinnegamento momentaneo, ma un rinnegamento vita natural durante. Ecco, questo spiega anche, ieri parlavo con qualcuno, ci chiedevamo cos'era la bestemmia contro lo Spirito Santo che la Scrittura dice non viene perdonata. E è importante capire che non si tratta di una bestemmia più grossa, perché lo Spirito Santo è più importante di Dio, come a dire bestemmiare Gesù, diciamo, può essere ancora perdonabile, bestemmiare lo Spirito Santo invece diventa mortale, diventa qualche cosa che non può più essere riparato. No, osservavamo che Gesù in quel momento, sicuramente, pur essendo Dio, era riconosciuto diavolo, era riconosciuto pazzo, era riconosciuto come non veramente Dio, e lo stavano crocifiggendo. Ma ovviamente la considerazione è che dopo che lo Spirito Santo sarebbe venuto, e lo Spirito Santo è venuto dal giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo avrebbe continuato a cercare di convincere tutti quanti della verità di Cristo, avrebbe continuato a cercare di convincere di giudizio, di peccato, di giustizia. E se ovviamente qualcuno avesse rifiutato questa convinzione dello Spirito Santo, di questa mamma, di questo consolatore, di questo rivelatore, allora non ci sarebbe stato più per lui possibilità di salvezza, né in questa vita né nella vita futura. Ecco, questo è importante capirlo. E lo Spirito Santo ancora oggi cerca di convincerci e di convincere soprattutto gli increduli che Gesù è il Signore, che chi ha il figliuolo ha la vita, chi non ha il figliuolo non ha la vita. Qualcuno potrebbe dire, ma è troppo brusco questa cosa, ma il concetto è che se siamo messi male e qualcuno ha procurato una via di uscita, questa via di uscita brutta, bella, che ci piace, che non ci piace, non possiamo tanto fare discussioni. Il concetto è che noi avevamo l'inferno dentro e che Gesù ha preso il nostro inferno. Ecco perché non c'è un altro modo, non c'è un'altra maniera di beneficiare del progetto di Dio se non accettando Gesù. E poi a un certo punto esprime quella cosa che sentivo forte per oggi e che ha una forza che potrebbe anche disturbare nella sua definizione. Dice: non pensate, qui è Gesù che parla, il principe della pace, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Come, Gesù, non sei venuto a mettere pace, ma spada. Mamma mia, questo versetto, se non stiamo attenti, può essere interpretato per fare le crociate, per prendere le armi e combattere nel nome di Gesù e nel nome di quello che lui ha detto. Ma comprendiamolo fino in fondo: perché sono venuto a mettere l'uomo contro suo padre, la figlia contro sua madre, la nuora contro la suocera. Questo di solito è più facile, non c'è bisogno di determinarlo. E i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa propria. Gesù in qualche modo sta dicendo qualcosa di incredibile, perché sta affermando l'importanza della sua missione, che non è quella semplicemente di creare un gusto, una moda, una filosofia per cui va bene, uno sceglie una, uno sceglie l'altra, un partito politico, uno sceglie la destra, uno sceglie la sinistra, una trasmissione televisiva, io preferisco sentirmi quello, io mi preferisco sentire quell'altro. No, ma è venuto a portare qualcosa di grande che può essere così determinante da creare divisione, da creare contrasto, da creare rifiuto e protesta e rigetto proprio dalle persone, da quelli di casa propria. Cioè questa vita nuova, questa opera meravigliosa che Cristo fa in noi può creare qualche problemino nelle persone più vicine, nella nostra famiglia, che possono diventare anche nemici, cioè nemici che ostacolano l'opera di Dio in noi, nemici che cercano di frenare questa crescita incredibile che in Cristo ognuno di noi è chiamato a vivere. Quindi è molto chiaro questa potente realtà. Quindi non per un discorso di settarismo, perché tante volte succede che quando uno si converte a una setta tutto viene in qualche modo visto in maniera distorta, esasperata, ma proprio perché si crea una divisione spirituale, proprio perché luce e tenebre non riescono a convivere insieme, non riescono ad andare insieme. E questo realmente ci deve fare comprendere questa mattina come non è strano che quello che Gesù ha fatto può creare anche divisione, può creare contrasto. Perché? Perché in qualche modo qualcuno della famiglia riceve questa luce, qualcun altro non la riceve, e vuoi o non vuoi, al di là dei legami familiari, ci si può trovare nemici. Questo è un aspetto importante da capire. Come al contrario Gesù aveva detto chi è mio fratello, chi è mia madre, chi sono i miei genitori, chi sono tutti quelli che fanno la volontà di Dio, che mettono in pratica la volontà di Dio, così come Gesù aveva creato un senso di famiglia e di legame molto più forte dei legami familiari, così nello stesso modo fa vedere che i legami familiari non sono garanzia di pace, di serenità nel momento in cui lui viene a toccare, lui viene a, diciamo, a rivelarsi, o qualcuno della famiglia lo accetta. E lì poi ribadisce un ultimo concetto con cui ancora voglio concludere io questa breve esortazione di questa mattina. Dopo avere detto, perché sono venuto a mettere l'uomo contro suo padre, la figlia contro sua madre, la nuora contro la suocera, i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. E poi quel versetto conosciutissimo che dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro di me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Ci fermiamo qui. È importante collegare questi aspetti. Il primo è stato quello di dire l'importanza del ricevere Lui come Salvatore, come Signore, come padrone, Kyrios. Il secondo è proprio questa analisi di quello che si verifica nel momento in cui in una famiglia ci sono quelli più aperti e ci sono quelli più chiusi, per tante ragioni. Io credo che molti di voi avete fatto questa esperienza, dove magari o marito o moglie o padre o figlia, cioè qualcuno si è avvicinato per primo alla rivelazione di Dio. Non sto parlando ha cambiato religione, ecco, perché lì c'è una persecuzione tante volte per una questione semplicemente culturale, dove noi come maggioranza siamo cattolici, quindi in realtà gli evangelici sono una minoranza, e quindi le minoranze vengono un attimo ostacolate proprio perché sono minoranze. Ma se andiamo per esempio in America, dove la prevalenza è del mondo, diciamo, diciamo, evangelico, quindi là casomai sono perseguitati i cattolici dal punto di vista della cultura, ma sto parlando proprio di una separazione, perché chi si avvicina a Cristo cambia, rinasce, quindi è come se portasse un avamposto di Dio in una famiglia, e all'inizio tutti quanti credo abbiamo sperimentato la insofferenza, la indifferenza, l'aggressività, l'opposizione, la divisione di qualcuno che ancora non aveva avuto quella rivelazione. Credo che è un'esperienza comune, se guardassi ognuno di voi potrei dire che a livelli diversi avete combattuto l'opera di Dio nel vostro fratello, nella vostra sorella, nel vostro genitore, nel vostro figlio, ma la cosa importante che poi viene ribadita e che ci dà un poco il là, ci fa comprendere quello che Dio si aspetta per poter realmente essere un'azione e diventare un'azione di costruzione, di libertà, di vita dentro di noi, è il valore che diamo ai rapporti familiari, ai rapporti affettivi, che Gesù sa benissimo che sono i più forti, i rapporti di amore fraterno, di famiglia, di uomo-donna, sono i rapporti più forti, padre-madre, madre-figlio, e Gesù viene a sconvolgere con questa affermazione questi rapporti, e non perché certamente vuole andare contro un comandamento che dice di onorare il padre e la madre e di essere sottomessi ai propri mariti o tante altre cose che sono importanti e che ci fanno funzionare meglio come famiglia, ma perché vuole sottolineare l'importanza di trovare questa vita nuova e di non meravigliarsi che questa vita nuova possa in qualche modo creare dei conflitti, delle difficoltà. E infatti chi ama padre o madre più di me, dice, non è degno di me. Come a dire, se il rapporto più grande che tu pensi di avere è un rapporto con un padre, con una madre, se il rapporto più grande che hai è quello di un figlio o di una figlia, in qualche modo non che puoi meritare, cioè che non puoi meritare il mio amore, ma questo rapporto ti legherà così tanto da non farti capire un rapporto più grande che nasce dall'amore di Dio. Come a dire, per salvare il tuo amore umano, per dipendere da quello che sulla terra ami di più, è come se alla fine non riconoscerai, non accetterai, non ti fiderai di qualcosa che magari mette in crisi questo rapporto. Ecco perché Gesù è così duro ed ecco perché è un rivoluzionario, perché non sta dicendo io sono venuto a fare una specie di pace a tarallucci e vino, io sono venuto a fare tutto fa brodo, io sono venuto a fare un'operazione di alta chirurgia spirituale, a mettere dentro ognuno di voi quello che è una vita eterna, una vita che non finirà mai, una vita che vi distingue, che vi fa risplendere, che vi fa diversi dagli altri, anche se ancora all'esterno siete fallimentari, anche se all'esterno ancora non siete rinnovati. Tu, come cristiano, hai realmente la vita di Cristo, hai Dio. E quale comunione ci può essere, ci farà comprendere l'Apostolo, tra il fedele e l'infedele, tra Cristo e Beliar, come a dire, non ci può essere una comunione profonda con le persone che non hanno fatto un'esperienza con Dio. Ci può essere un contatto, ci può essere un rispetto, ci può essere un dialogo, ci deve essere un rispetto, no, ci può, ci deve essere un rispetto, ci deve essere un dialogo, ci deve essere un amore, non si devono mai assumere atteggiamenti discriminatori, anche se per ora mi sa che sono i cristiani ad essere discriminati. Non si deve veramente combattere, ma si deve accettare che la luce fa la differenza nella nostra vita, e quindi non dobbiamo meravigliarci e dobbiamo comprendere che l'amore più grande, la priorità nella nostra vita, non può essere un sentimento umano, non può essere un amore di mamma, non può essere un amore di figlia, non può essere un amore di marito, di moglie, ma è l'amore di Gesù. E chi in questo attimo lo comprende, chi in questa dimensione se ne rende conto, realmente può sperimentare questo miracolo che, perdendo la propria vita, la trova. Perdendo quello che per te è più importante, è più grande, quello che non vorresti mai lasciare, ti permette di aggrapparti all'amore di Dio e scoprire che questo amore meraviglioso, ci alziamo in piedi, questo amore grandissimo, questo amore con cui Dio ti ha donato, questo amore che Gesù è venuto a portare in una maniera rivoluzionaria, un amore rivoluzionario, questo amore in qualche modo comincerà a scuotere la tua vita, a portare veramente frutto, a portarti a una comprensione nuova delle dinamiche della relazione, perché scoprirai che essere amato da Dio, avere trovato la vita vera, che è quella spirituale, ti farà vivere in maniera più equilibrata gli altri rapporti. Non ti fa pigliare tuo marito, tua moglie, eliminarla, i tuoi genitori e metterli, ma ti fa vederli in un'ottica giusta, equilibrata, vederli dal cuore di Dio, vederli non dalla tua dipendenza morbosa o affettiva, ma vederli con gli occhi di Dio, e allora da parte di Dio potrai amare nuovamente, ricostruire nuovamente quelle fratture che si sono costruite perché sei stato riconosciuto estraneo, sei stata riconosciuta estranea, sei stata riconosciuta strana, sei stata riconosciuta pazza, come dicevano Gesù, folle, indemoniata, strana e estranea, perché la vita di Cristo ti ha fecondato, la vita di Cristo è venuta in te. Ci sono tante analogie quando vediamo i film di fantascienza e vediamo magari quelle persone che a un certo punto vengono fecondate da qualche virus alieno e in qualche modo, anche se mantengono la parvenza, diciamo, umana, tranne che poi non si trasformino in mostri, eccetera, eccetera, gli altri colgono una stranezza in loro e dicono: ma questa persona non è più lui, non è più lei. E questo è quello che avviene quando incontriamo Gesù. Gli altri, pur riconoscendoci, pur essendo familiari, si renderanno conto che c'è qualcosa in noi che non è più nostro e che non è un virus alieno. Non è qualche organismo strano di qualche galassia che è venuto a colonizzarci, a dominarci, ma è lo Spirito Santo, è lo Spirito di Dio che è venuto nella nostra vita, è venuto veramente a possederci per liberarci, per portarci alla libertà che esiste in Dio, per farci vivere questa pienezza, questa dimensione meravigliosa di libertà, di potenza, di espressione dello Spirito Santo. E quindi, se stiamo bene attenti, si vede la differenza dentro di qualche cosa che è venuto nella nostra vita, nella tua vita, nella mia vita, e abbiamo bisogno non soltanto di esserne portatori, ma abbiamo bisogno di esserne trasmettitori, abbiamo bisogno di comprendere che questo contagio spirituale va portato, abbiamo bisogno di diventare untori di Dio, che è una parola strana, cioè persone che trasmettono, persone che portano questa luce, anche se questa luce sconvolgerà gli equilibri falsi che la società si costruisce intorno a noi. Io e tu siamo chiamati come persone che portano questa luce, che portano questa rivoluzionarietà, che portano questo messaggio che apparentemente separa, ma che poi porta a un'unità vera, profonda, che è quella di Cristo. Amen. Preghiamo insieme. Signore, grazie perché tu non sei venuto in una maniera relativista, in una maniera con pensieri marginali, secondari, ma grazie perché il tuo venire su questa terra è stato un atto di volontà, con grande determinazione, con grande perseveranza, fino alla fine. Tu hai compiuto la tua missione e lì dove realmente la tua parola diventava una spada che portava la guerra, che portava la separazione, non era certo il tuo desiderio che il conflitto potesse nascere. Ma è chiaro che quando la luce viene, parte di chi vuole vivere nelle tenebre può combatterla. E questo combattimento ha interessato forse famiglie, dinamiche familiari, ma ti ringraziamo, Signore, perché poi tutto questo ci ha portato a comprendere che non possiamo amare qualcosa più di te, non possiamo dipendere da qualcosa più di quanto non dipendiamo da te, e che quando realmente avremo compreso questo e saremo in grado di rinunziare alla nostra vita, alla nostra idea di vita, tu ci farai trovare una vita piena di te, piena di amore, piena di gioia, piena di pace, e questo ci farà non solo bene, ma ci farà diventare strumenti di benedizione per tutti gli altri, prima di tutto per la nostra famiglia e poi per il prossimo. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Dio vi benedica, buona domenica.